dunks for Durant.
Oh, Wade, what a play!
Wow.
Oh, wow!
Got a piece of it. Wade. Oh, a facial! Yes!
Benvenuti al terzo episodio di Dai Dai Show. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Isabella Bonciani.
E da Enis.
Buongiorno. Allora, prima di iniziare questo terzo episodio, noi vogliamo ringraziare tantissimo, tantissimo i nostri ascoltatori, perché
abbiamo due notizie. La prima è che abbiamo un seguito.
E quindi già questo è spettacolare.
La seconda è che siamo graditi.
Siamo graditi, ci sono arrivati molti complimenti, noi ringraziamo davvero tantissimo i nostri ascoltatori. E quindi iniziamo subito con questo terzo episodio, perché c'è un mondo da dire.
Cioè, quindi non sarà una puntata di saluti e ringraziamenti, ma ci saranno dei contenuti,
okay. E sono tanti, abbiamo già un po' preannunciato abbiamo fatto un po' di spoiler con il suonino iniziale, e parliamo di basket oggi.
E quindi mettetevi comodi, 10-12 ore di episodio.
Sì, esattamente. Allora, il basket nasce nel 1891 a Springfield.
Quindi Homer Simpson ha inventato il basket.
No, non Homer Simpson.
Ah, era un'altra Springfield.
Questo è nel Massachusetts.
Esatto. Anche perché pensate che in America ci sono 38 Springfield.
Ecco.
Quindi...
No. Questo è proprio nel Massachusetts. E non mi riesce a dirlo. Purtroppo non sciogli lingua. Nasce da un'idea di James Naismith, che era un insegnante di educazione fisica.
E quindi anche questo sport è nato in una scuola americana.
E ti pareva, nasce tutto lì. No, allora era un insegnante di educazione fisica che doveva trovare uno sport per i giocatori di football nel periodo invernale. E quindi si inventò questo basket. Un po' strano però, perché all'inizio c'erano questi due canestri.
Sì, prese due cesti di vimini, li mise ai lati della palestra, e il gioco era mettere la palla all'interno del cesto.
Però c'è una curiosità, che questo cesto...
E non era forato.
Non era bucato.
Quindi ogni volta la palla andava recuperata all'interno del cesto.
Semplice, facilissimo. E praticamente ebbe una diffusione immediata nelle scuole, proprio una diffusione incredibile. Nel giro di 4 anni addirittura già si faceva le prime partite tra college, tra università. E ben presto, nel 1936,
È diventato sport olimpico.
Indovina un po' chi vinse?
Stati Uniti.
Bravo, esattamente, contro il Canada, che comunque anche già nel Canada
contro i cugini.
Diffondendo. Nascono le varie associations.
Perché dietro ogni sport c'è la sua association.
Sempre. E nel 1949 nasce l'NBA, quindi la National Basket Associations. Ma non mi riesce a dirlo, cioè è incredibile.
Non so se è meglio association o Massachusetts.
Proprio sono, va bene. E quindi questa associazione nelle squadre professionistiche. Il regolamento continua a cambiare tantissimo.
Pensate, nasce un gioco, ha una sua evoluzione. Cioè, all'inizio regola semplice, metti la palla nel cesto, poi dopo vedi, ma se uno cammina con la palla, allora deve farla rimbalzare, se uno fa così, insomma, nascono una serie di regole che rendono il gioco più interessante.
Tant'è che oggi, diciamo, le regole sono talmente tante che non è semplicissimo giocarlo e capirlo. Ai più non è semplicissimo.
Cioè, guardare una partita di basket impreparati ti fa fare tante domande, ma perché?
Una regola su tutte è nel 1954, che nascono i 24 secondi per tirare, che ci sono tutt'oggi, che sono
il tempo per concludere l'azione.
Una particolarità dell'NBA, nel 1950, è essere all'avanguardia contro il razzismo, perché nel 50 il razzismo in America...
Cioè è stata forse la prima lega inclusiva per i giocatori afroamericani.
Esattamente, perché uno su tutti presero Chuck Cooper nei Boston Celtics. Senti lì come l'ho detto bene.
Bene.
Nel 1960 arriva un altro grande, Kareem Abdul-Jabbar, che detiene il punti record in carriera, ben 38.387, cioè tantissimi.
Poi persona anche molto simpatica, che si prestava anche delle cose extra basket, e chi ha visto il film L'aereo più pazzo del mondo si ricorderà di lui nel ruolo di secondo pilota.
Certo, chi non ha visto, dai, quel film...
Al limite rimediate subito.
Sì, rimediate perché è molto bellino. E nel 62 c'è un altro grandissimo che fa il record punti.
Abbiamo Mister 100 punti, Wilton Chamberlain, detto Wilt. Questo è il giocatore che è considerato il più forte della storia dell'NBA. E lui in quella stagione lì aveva una media di punti superiore a 50 punti a partita. E in quella partita lì ne fece 100 in una botta sola.
Considerando che non c'erano tre punti a quell'epoca.
Quindi pensate al numero di canestri che ha fatto, perché banalmente son 50, no? Sono almeno 50, perché vale due punti il canestro. Ma i tiri liberi valgono uno, quindi probabilmente anche superiore ai 50 canestri in una partita.
E nel 1970 arrivano altri due grandissimi, Larry Bird dei Boston Celtics e Magic Johnson dei Los Angeles Lakers, altri due grandi.
Due grandi, la prima vera grande rivalità, e due personaggi che hanno lasciato il segno. Innanzitutto Larry Bird è santificato a Boston, ci sono degli altarini con la sua foto in giro per la città.
È diventata religione.
È religione Larry Bird, è un grande giocatore. Ma la cosa curiosa è che è stato uno dei primi a usare in maniera massiva quello che gli americani chiamano trash talking, cioè usare parolacce e offese per innervosire l'avversario.
E tant'è che la loro rivalità, cioè, portò proprio un'espansione del basket, contribuì a espanderlo.
Aumentare il seguito
perché era particolare, insomma, la loro rivalità.
Ma la loro orma non si ferma qua, perché Magic Johnson, un suo sfortunato episodio di vita privata, cioè risultò positivo nella stagione 91-92 all'HIV.
Quindi un momento in cui l'HIV c'era tantissimo.
Poco conosciuto, tanta ignoranza e
tanta paura.
E quando lui decise comunque di proseguire la sua carriera, l'NBA fece una regola apposta. Cioè, appena un giocatore sanguina per qualsiasi motivo, deve abbandonare il campo. E c'è tuttora.
Regola, appunto, che tuttora è presente. Ma l'80 è la vera espansione del basket in America, anche perché nel 1984 arriva il draft NBA.
Cioè il meccanismo attraverso il quale la peggior squadra dell'anno precedente del campionato, comunque con rendimento peggiore, ha il diritto di scegliere il miglior giocatore che viene dal college, che viene promosso dal college a professionista.
E nel 1984
arriva sua maestà dell'aria.
Apriamo il sipario e compare
Michael Jordan,
mitico e icona, simbolo del basket, che fu scelto dai Chicago Bulls, che rimase per
la carriera, diciamo. E tra le altre cose, lui è l'uomo che in certo modo ha fatto l'NBA che conosciamo oggi.
Esatto, perché è diventato talmente un simbolo che praticamente poi è stato il primo...
Ha fatto conferire anche gli ingaggi di tutti.
Poi è stato il primo a fare una propria... anche un proprio...
Merchandising personale, brand, sponsorizzazioni...
Insomma, ha contribuito tantissimo. Però nel 1990 ci fu la globalizzazione in tutto il mondo, perché?
Perché i giocatori forti iniziarono ad arrivare da tutte le parti del mondo, quindi l'NBA iniziano ad essere giocatori europei e di altri posti.
Però le Olimpiadi, chi ci andava nelle Olimpiadi? Non ci andavano loro, quelli più forti.
Gli Stati Uniti, che alle Olimpiadi bastava mandare la rappresentativa dei college.
Ci andavano i giocatori professionisti, comunque professionisti, ma dei college. Però nel 1992 c'è una curiosità, arriva il Dream Team, ovvero...
Cioè si decide, visto la brutta figura squadra di Seul 88, che non vinsero neanche i mondiali del 90, dissero ok...
Arriva la squadra dei sogni.
Liberiamo quelli forti,
il mix di campioni.
Cioè, penso una delle squadre più forti che abbia partecipato a un'Olimpiade per il basket è Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen,
tutti
Stockton
insieme.
E altri, mi sono fermato qua, altri.
Tutti insieme.
E hanno vinto in una maniera imbarazzante dalla semplicità con cui... hanno conquistato l'oro.
Oggi ci sono 30 squadre, 29 del USA e una canadese,
Toronto Raptors,
una sola, e sono due conference, Eastern e Western, e ogni conference ha 3 division, ogni division ha 5 squadre.
regular season,
the regular season,
quindi la classifica per ogni conference in base al rendimento stagionale, le migliori
vanno ai playoff ed infine
ci campione sono di conference
a finali, le finali.
Sfiderà il campione dell'altra conference.
I maggior titoli vinti sono Boston Celtics della Eastern e Los Angeles Lakers della Western. Ma ora andiamo a qualche curiosità particolare: chi è i più bassi e chi sono i più alti?
Allora, iniziamo subito con Maxi Box. Cioè, Maxi Box, pensate, è un piccoletto perché è 1,60 m.
Cioè, più basso di me, che sono una donna.
E affrontava bestioni di 2,13 m. E non solo, ma senza paura, lui è riuscito a stoppare, pensa, anche un giocatore come Ewing, che è 2,13 m, lui lo ha stoppato, e in carriera ha fatto 39 stoppate.
Incredibile, come abbia fatto non si sa, quanto saltava, 2 metri,
cioè, saltava
più di se stesso,
aveva le molle e tanta grinta vecchia.
Invece giocatori più alti, vediamo un po' se sei preparato.
Questo lascia a te, allora, che ce ne sono tanti, ci sono delle diatribe.
Il giocatore più alto è Georg Muresan con 2,31 m, cioè 31. E un altro più alto è Sean Bradley con 2,29 m. E Sean con Bogues hanno partecipato al film
Space Jam,
film,
se non sbaglio, del 96,
diretto da Joe Pitka, dove appunto il mondo dei Looney Tunes incontrano Michael Jordan e con Bill Murray, film icona degli anni 90. Nel nostro doppiaggio c'è Sandro Ciotti, c'è Galeazzi, c'è Simona Ventura, quindi insomma calibri importanti, e è il film del basket con maggiore incasso di sempre. Quest'anno,
tant'è che la Warner
l'anno
Bros.
l'anno scorso, perché è uscito nel 21,
ha fatto il reboot,
ovvero
New Legends o New Legacy, non mi ricordo,
New Legends. Però sì, c'è anche a New Legacy, e al posto di Michael Jordan c'è LeBron James,
King James.
Noi vi diciamo di andarlo a vedere, però
dimenticandovi di aver visto l'altro
completamente, perché è veramente un'altra cosa, proprio un mondo totalmente diverso. Noi dal film del 96, però, ci ascoltiamo I Believe I Can Fly di R. Kelly, e noi dedichiamo questa canzone di poter volare veramente a tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto, tutti coloro che in questo momento non hanno più sogni, tutti coloro che non hanno in questo momento più cassetti, perché magari le loro case sono esplose, o che non lo hanno mai avuto, perché ci sono persone che non hanno mai avuto cassetti. E noi lo dedichiamo a loro, alla loro forza, alla loro voglia di vivere e alla loro possibilità di spiccare il volo.
Credeteci.
I believe I can fly.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve.
But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Ooh. Hey, 'cause I believe.
E rientriamo con una grande sorpresa. Abbiamo il nostro primo ospite.
Abbiamo un collegamento.
Io sono un po' emozionata, anche perché come quelle le radio vere, i podcast veri. Abbiamo un collegamento telefonico con un grande appassionato di NBA, Shadley Shebby. Ciao Shadley.
Ciao, buongiorno, buonasera.
Buongiorno, buongiorno. Pubblicista.
Ha scritto su NBA Passion, Soccer Magazine e altri.
Che oggi quindi lo intervistiamo su alcune caratteristiche dell'NBA, come lo Star Game, che è una competizione annuale che viene proprio celebrata a febbraio. E raccontaci un po', Shadley.
Allora, lo Star Game è praticamente la grande autocelebrazione dell'NBA, che fanno una volta all'anno, addirittura dal 51. La formula classica è stata accantonata, l'est contro ovest aveva perso un po' di fascino e
si è scelto di andare... Non lo seguiva più
nessuno. Cioè, no, io l'adoravo.
Era seguitissimo, ma c'era bisogno di una novità per dare un po' di freschezza, no? Solo che...
Cambiano le generazioni. Formula,
la nuova formula sembra non piacere così tanto.
Una nuova formula che sarebbe...
Stavo dicendo, siamo passati da est contro ovest a due capitani, che sono poi i più votati dal pubblico, che scelgano i restanti 14 del loro team, quindi senza distinzione di est o ovest, che da un certo punto di vista sì, ha il suo fascino, perché comunque dà più la sensazione della partita classica al parchetto, no? Io scelgo lui.
Hanno fatto le madri.
Sì,
come quando si era piccini che si sceglieva,
sì, fai il disper
e poi scegli chi volevi nella tua squadra. Beh.
Esatto, sembra quasi che a un certo punto qualcuno dica no, il pallone è mio, si cambia le squadre.
Esattamente. E questa formula funziona di più, no?
Allora, teniamo di conto che è dal 2017 che è entrata in vigore, e dal 2017 che Team LeBron vince sempre, anche con scarti importanti, quindi è un po' il rovescio di una medaglia, si porta una novità, però questa novità porta anche noia.
Sì.
Infatti anche quest'anno, se non ho letto male, appunto ha vinto Team LeBron contro Team Durant, 163-160, insomma, quindi continua l'egemonia. E senti, io un'altra domanda su una cosa particolarissima che è molto simpatica, che sono quei giramondo di Harlem, ovvero gli Harlem Globetrotters. Raccontaci un po' come sono nati e insomma cosa fanno di particolare.
Allora, i Globetrotters sono un'istituzione del basket, anche se di fatto sono una squadra professionistica, ma che non partecipa a nessun campionato. È puro entertainment. Sono praticamente da ormai, credo, se non vado errato, dagli anni 50 non giocano una partita competitiva. Perché hanno giocatori che... Intanto sono qualcosa di incredibile, ma che probabilmente per giocare a livello agonistico gli è mancato qualcosa nell'arco della loro formazione. Riescono a mettere dei tiri incredibili senza guardare occhi chiusi, gancio cielo da metà campo, e fare più più o meno 2 su 3 ogni volta.
Quindi è puro spettacolo.
Cioè intrattenimento sì. Quasi sì,
non è basket competitivo. I poveri Generals non vincono una partita da credo dal 50.
Cioè, quindi andare a scommettere contro gli Harlem Globetrotters è una mossa sbagliata, nella partita.
Sì, anche perché credo sia un po' truccato l'evento.
Abbastanza.
Dicevo perché appunto credo all'inizio degli anni 50, quando comunque l'avversario era sempre il solito, erano sempre i Generals, se non sbaglio. Però era una partita spettacolare ma agonistica. Successe che una volta i Generals vinsero e successe una mezza rivoluzione tra il pubblico che era andato a vedere i Globetrotters vincere facilmente e spettacolarmente.
Cioè, io compro un biglietto, voglio vedere vincere loro, se c'è un binamico a quest'arte, no? È andata un po' così.
Certo, si incavolarono un pochino, ecco, il pubblico
sì,
si incavolò.
Fu una cosa un po' strana in America, perché non è nella loro cultura fare rivoluzioni per una sconfitta di una squadra.
Senti,
detto questo, ci sono anche tanti grandi che sono diventati anche campioni NBA. Penso Will Chamberlain è nato come Harlem Globetrotters, il suo primo contratto professionistico di fatto è stato con loro. Cooper lo stesso, credo, mi sembra, se non sbaglio, abbia vinto un titolo con Boston. Hanno avuto comunque anche loro campioni al roster.
E interessante, sarebbe interessante andarli a vedere, magari sai, vengono anche in Italia, girano anche in Italia.
Sì, fanno diversi tour nell'arco del mondo, ora credo che per via della pandemia ultimamente hanno dato un giro di vita e si sono fermati agli Stati Uniti, però fino al 2019 sicuro sono stati anche in Italia, hanno fatto anche il tour italiano.
Da tenere sott'occhio il loro tour, perché deve essere veramente divertente. Senti, un'ultima domanda così. C'è un movimento femminile in America, c'è un movimento femminile, ma è seguito meno di quello maschile?
Allora, la WNBA, che sarebbe la versione femminile, ora ultimamente anche inglobata proprio dall'NBA, ha il suo seguito, ha il suo buon seguito, ha giocatrici, qualcuna che davvero si può pensare che possa competere anche con qualche maschio.
Addirittura.
Il fatto sta appunto che in America comunque la ricerca della spettacolarità è
al primo posto,
ha un peso molto, molto forte, e il fatto che non ci siano tante atlete che riescano a schiacciare sembra essere un problema, tanto si sta pensando negli ultimi anni di abbassare l'altezza del canestro addirittura.
Senti lì.
Tant'è che comunque alcune giocatrici sono nel cast di Space Jam New Legends. Tu l'hai visto il film? Il cartone?
Sì, sì, l'ho visto chiaramente. Sapevo che c'erano comunque qualche atleta da WNBA nel cast. E
ti è piaciuto? Perché noi al riguardo abbiamo un'idea abbastanza chiara, che insomma rispetto all'originale ci ha lasciato un po' perplessi.
Secondo me va visto con gli occhi giusti, ecco. Si va a cercare di vedere un film leggero, comunque con una storiella di fondo, senza tante pretese, a me non è dispiaciuto, ecco. Rispetto all'originale, sì, magari è un po' figlio anche dei tempi.
Sì, è molto attuale. Forse
a metà anni 90 eravamo molto più spaventati da una possibile invasione aliena che da una macchina che potesse avere un'intelligenza propria.
Giusto. Allora, noi ti ringraziamo, Shadley, grazie di aver partecipato. Quindi abbiamo capito che All-Star Game e Harlem Globetrotters sono praticamente una cosa spettacolare, ma non solo loro sono spettacolari, perché anche le partite sono lo spettacolo.
Ogni singola partita dell'NBA è un'esperienza immersiva e coinvolgente per il pubblico. Ci sono degli spettacoli prima, alle pause, anche alla fine, e addirittura viene tirato a sorte spesso una persona tra il pubblico che va in campo e fa una prova di fare un canestro, così, quindi l'esperienza è veramente coinvolgente,
immersiva,
e i posti sono, sei veramente ridosso del campo, alcuni posti sono veramente proprio a bordo campo e sono riservati ai VIP.
C'è una grande scena.
Sì, praticamente il povero Lapoel Khan assisteva a una partita tra Lakers e Toronto Raptors col suo amico, il cantante dei Maroon 5, e vedendosi arrivare addosso la palla, la sua reazione è stata quella di alzarsi e smanacciarla. Ma
ci
la palla
ci sta
tutto, ma la palla comunque era ancora tecnicamente in gioco.
Perché
tant'è,
non ci sono confini nel campo.
Diciamo che quando la palla esce, te coi piedi dentro il campo la puoi riprendere prima che tocchi terra. Tant'è che il giocatore del Toronto Raptors, José Calderón, rimase un po' incredulo a questa scena. E non so se li voleva menare o no, cioè se lo voleva menare o no. Però insomma ci fu questo siparietto che ha fatto un po' il giro del mondo.
Ricordo, sì. Quindi questo giocatore ha fatto proprio I believe I can fly, cercando di andarla a prendere, e invece
diciamo gli è volato addosso perché gli è atterrato accanto.
Invece ha incontrato una la faccia di Lapoel Khan. Ok, quindi allora, tutto è molto molto divertente e completamente diverso da, diciamo, dallo stile italiano. E vogliamo però dedicare gli ultimi minuti a una persona scomparsa un pelino troppo presto, che è Kobe Bryant, giocatore che è scomparso il 26 gennaio del 2020, quindi siamo ai 2 anni praticamente dalla sua scomparsa.
Anche lui uno dei più grandi giocatori della storia dell'NBA.
Dei più grandi giocatori, che è scomparsa a 41 anni, quindi appunto molto giovane, e ricordato in un incidente con un elicottero. Scomparse lui e la figlia di 13 anni, Gianna. E vogliamo ricordarlo appunto perché è stato uno dei più grandi, e ci sono qualche curiosità, insomma.
Prima di tutto, in un certo senso era italiano.
Davvero?
Perché il padre, giocatore di basket professionista, ha finito la carriera in Italia.
Questo non lo sapevo.
È anche vicino a noi perché ha giocato anche a Pistoia, e quindi lui ha imparato a giocare a basket in Italia, perché quando ha lasciato l'Italia aveva 13 anni.
Quindi sicuramente parlava anche italiano.
Parlava italiano e spesso veniva in Italia, era legato al paese dove viveva in Italia, vicino a Pistoia.
Una delle sue, diciamo, curiosità è il suo nome, Kobe. Come mai si chiama Kobe?
La mucca Kobe.
La mucca Kobe.
La razza pregiata di manzo giapponese.
Sì, perché praticamente è stata mangiata questa carne dai suoi genitori prima che lui nascesse, ma davvero poco prima.
Cioè, ci fermiamo a fare uno spuntino prima di andare all'ospedale, più o meno.
Esattamente. E è stata una fonte di ispirazione sia per la sua professionalità che per la sua mentalità, perché era molto fermo, la sua mentalità ferma e...
Ha ispirato un'intera generazione di giocatori di basket dell'NBA che vediamo ora.
Che vediamo adesso, ma non solo. Ha ispirato anche gente al di fuori del basket.
Anche tennisti, ad esempio.
Ad esempio Roger Federer, Serena Williams, e non solo, anche il calcio, Neymar, uno su tutti. E lui era soprannominato
Black Mamba,
che si è autosoprannominato, cioè se l'ha creato lui, ovviamente.
Cioè, dopo aver visto
Kill Bill volume 2, in cui è presente questo serpente, appunto Black Mamba, che è molto veloce, molto agile, e quindi lui
le sue movenze erano quelle del Black Mamba.
Era molto agile e si definì come il serpente. Un'altra curiosità è che lui ha dato l'addio al basket scrivendo una lettera, Dear Basketball, che è diventato un cortometraggio, grazie al regista e l'animatore Glenn Keane, ricordiamolo, e insieme quindi nel 2018 hanno vinto l'Oscar, una cosa stranissima.
Quindi è un giocatore di basket che tra il suo palmarès ha anche un Oscar.
Quindi noi vogliamo concludere questo nostro episodio con un pezzettino della sua lettera, che io ho trovato molto bella, perché si può dire sì anche a tutte le passioni, in realtà, tutti gli sport e tutte le passioni. Ho giocato nonostante il sudore e il dolore, non per vincere una sfida, ma perché tu mi avevi chiamato. Ho fatto tutto per te. Perché è quello che fai quando qualcuno ti fa sentire vivo, come tu mi hai fatto sentire. Hai fatto vivere a un bambino di 6 anni il suo sogno di essere un Laker, e per questo ti amerò per sempre. Ciao!
Ciao!
everything.